Modem.
Hello darkness, my old friend.
Todos estamos recibiendo información a trozos, portanto...
Stiamo ricevendo le informazioni a pezzetti, quindi non possiamo dirvi molto di più su questa situazione così anomala. Il governo della Comunità di Madrid chiederà al governo nazionale di attivare il piano di emergenza 3 in modo che l'esercito garantisca l'ordine se necessario. Parte della squadra governativa è al lavoro per fornire aiuti e ripristinare la normalità il prima possibile. Stiamo anche valutando i possibili danni che si sono verificati e si stanno verificando in questo momento.
Si hanno producido y que se están produciendo en estos momentos.
Però ha sido difficile.
È stato difficile arrivare qui. L'autista del bus ha avuto pietà. Avevo il telefono scarico, non potevo pagare e mi ha lasciato passare. Ho provato a ricaricarlo alla stazione metro, ma non c'era corrente.
A ricaricarlo e non aveva luce.
Però dobbiamo regresare all'hotel.
Siamo dovuti tornare in hotel e ci hanno detto che non c'era elettricità. Esco e non c'è luce da nessuna parte.
E non hai luce in nessun luogo.
Non possiamo chiudere la serranda del negozio. Siamo qui un po' in attesa di capire cosa succederà, come tutti i negozianti.
Voci raccolte ieri in Spagna, che con il Portogallo ha conosciuto un blackout a livello nazionale. Cosa sia successo rimane da chiarire, ma nel corso della notte la corrente è tornata nella quasi totalità delle regioni colpite, anche se per ritrovare la normalità ci vorrà ancora del tempo. Pensiamo solo a rimettere i treni al posto giusto per garantire i collegamenti secondo gli orari. In ogni caso, il vedere collassare la rete elettrica è una situazione da incubo per qualsiasi paese, Svizzera compresa, se pensiamo alla crescente importanza dell'elettricità nella nostra vita quotidiana. Buongiorno dalla redazione di Modem, in regia Sabina Zanini, su alla copertina, a gestire lo studio Michele Bonasorta, al microfono Luca Fasani. No, allora, ritrovarsi senza energia o anche solo una penuria di energia viene considerata dalle autorità federali una delle principali minacce per la Svizzera, questo che sia per dei guasti tecnici, dei danni causati dalla natura o per un attacco ai sistemi informatici. Prima di discuterne con i nostri ospiti qui in studio, sentiamo la giornalista e collaboratrice RSI da Madrid, Mariangela Paone. Buongiorno.
Buongiorno.
Mariangela Paone, ti abbiamo appena sentita nel nostro radiogiornale, ci hai raccontato dei problemi nei trasporti, nei collegamenti telefonici, per i pagamenti e così via. Ma la gente come ha reagito? Con che spirito ha vissuto questo blackout?
E diciamo che la reazione della popolazione è cambiata un po' con il passare delle ore. All'inizio la reazione immediata, no, è stata cercare di capire che succedeva, perché al di là della luce uno dei problemi era la mancanza di linea elettrica, di linea telefonica, scusate. E il telefono non funzionava, non si riuscivano a mandare messaggi. Quindi questa mancanza improvvisa della possibilità di comunicare era la cosa che probabilmente ha sconvolto di più all'inizio. E poi ci sono state, diciamo, delle immagini che ci hanno ricordato molto la pandemia, no? Le persone sono andate nei supermercati a comprare generi di prima necessità, acqua, carta igienica. Questo, diciamo, le prime ore. Lo sconcerto, diciamo, la preoccupazione e il grande traffico che si riversava nelle strade, perché mano a mano che chiudevano gli uffici e i negozi, le persone cercavano un modo per tornare a casa. E il trasporto è stato senza dubbio il problema maggiore, e lo è ancora oggi, e forse l'unica, la cosa più importante, ancora non è del tutto alla normalità. E poi però, diciamo, nel pomeriggio c'è stata anche una reazione, diciamo, di rassegnazione. La gente si è riversata un po' nelle strade, non avendo possibilità di comunicare ai cellulari, si è creata anche una prossimità, no, con i vicini di casa, con cui magari non si era scambiata una parola per mesi, e invece si è ritrovati in strada a chiacchierare, a commentare le notizie che arrivavano, dall'unico mezzo di informazione che non ha dato nessun cenno di cedimento, che era la radiolina analogica a pile, che tutti sono andati a recuperare o a comprare appena hanno potuto nei negozi che ancora avevano qualche esemplare.
Ecco, Mariangela Paone ha accennato prima, parlando di normalità, l'elettricità sarebbe stata ristabilita al 99%, si è detto stamattina. Quando è che si tornerà a una vera normalità? Si sa qualcosa?
Diciamo che non ci sono informazioni certe su questo. Appunto, come dicevi, l'informazione che abbiamo è che il 99% dell'approvvigionamento è stato ristabilito. E il problema è sui trasporti. Adesso le linee ferroviarie di media distanza sono state ristabilite, ma per esempio l'alta velocità ancora non in tutti i punti. I treni suburbani, per esempio qui a Madrid, oggi viaggiano al 50%, la metro ha riaperto alle 8, insomma c'è tutto un paese che dal punto di vista dei trasporti si deve rimettere in piedi. C'è la gestione delle persone che sono rimaste ieri nelle stazioni, che sono riuscite a raggiungere, ci sono centinaia di persone che hanno dormito nelle stazioni dei treni. E si ristabilirà il traffico aereo, che devo dire ieri è stato quello meno colpito, si è ridotto il traffico aereo del 20%, ma per evitare di contribuire ulteriormente al caos. E quindi diciamo che la cosa più preoccupante al momento è il ristabilimento delle linee di trasporto.
Ecco, ma Mariangela Paone, un'ultima cosa riguardo alle cause del blackout, si è detto qualcosa in più, si sa qualcosa in più stamattina?
Non si sa niente in più rispetto a quello che ha detto ieri sera il presidente del governo spagnolo Pedro Sanchez nella seconda delle sue dichiarazioni istituzionali fatte ieri, a 10:30 ha detto che non si scarta nessuna ipotesi, ma che è presto per dire esattamente che cosa abbia causato questo calo improvviso di 15 gigawatt, il 60% della domanda del paese, che ha creato lo scompenso da cui si è generato il blackout. E non si sanno ancora le cause, ma Sanchez ha detto sicuramente qualcosa che non ha precedenti.
Ecco, Mariangela Paone, ricordo collaboratrice della RSI da Madrid, grazie per il tuo intervento, buona giornata.
Grazie a voi, buona giornata.
Ecco, purtroppo la qualità della linea non era delle migliori, ma penso che tutti hanno potuto capire quanto ci ha raccontato Mariangela Paone. Passo ora ai nostri ospiti in studio, iniziando da Paolo Rossi, già direttore di AET e di AEM, l'azienda elettrica di Massagno. Buongiorno.
Buongiorno.
Dunque, Paolo Rossi, lei era in studio a Modena anche nel settembre del 2003, quando ci fu il blackout che toccò quasi tutta l'Italia, la penisola italiana, per un problema in Svizzera allora. Adesso, per cause da stabilire, è toccato la penisola iberica. Cioè, pur con tutte le differenze che sicuramente esistono, è un caso che siano state queste due penisole, diciamo, periferiche a soffrire di un blackout?
No, non è un caso, perché evidentemente normalmente sono le periferie che sono meno interconnesse che rischiano di più in situazioni di questo genere, perché basta, credo che la penisola iberica è interconnessa al sistema europeo attraverso due o tre linee. Pensate che la Svizzera è interconnessa al sistema europeo con 41 punti di connessione, e quindi basta che uno di questi tre sistemi vada in tilt per poi creare un tilt interno, e questo può avvenire anche per cause molto banali, come era avvenuto d'altronde nel 2003. Questo dimostra, se non altro, che sono invecchiato molto in quest'ultimo periodo, dove era caduta una pianta su una linea elettrica. Però d'altronde voi vedete, noi in Ticino abbiamo avuto 5 anni fa, mi pare, un blackout in tutto il Sottoceneri, dovuto a un incidente in una sottostazione sul piano di Magadino. Questo a dimostrazione che anche lì l'interconnessione avveniva attraverso un'unica linea e che quindi quando sei in equilibrio su una sola gamba evidentemente il rischio di cadere è più alto.
Ecco, Paolo Rossi diceva Svizzera 41 interconnessioni, diciamo 41 gambe, vuol dire che la Svizzera è messa meglio o quel che è successo in Spagna potrebbe succedere anche qua?
Ma diciamo così che la Svizzera è messa meglio da questo profilo, quindi un po' più protetta da blackout generali a livello europeo, tant'è vero che blackout generali non ci sono stati neanche in Germania, in Francia, in Polonia nemmeno. Nemmeno in Germania, quando c'è stato il grande freddo una decina di anni fa, che molte linee hanno andato in tilt, non c'erano stati comunque dei blackout generalizzati, c'erano stati dei blackout locali. Quindi sì, il profilo è quello dell'interconnessione, più sei interconnesso e più sei sicuro.
Ecco, saluto ora la nostra seconda ospite, Barbara Antognoli Mantegazzini, buongiorno.
Buongiorno.
Allora, Barbara Antognoli Mantegazzini, professoressa in economia pubblica e politiche per la sostenibilità alla SUPSI, SUPSI dove fra l'altro dal 1 maggio dirigerà il centro lavoro, welfare e società. Dunque il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez ha ringraziato per l'aiuto Francia e Marocco, allora avere le reti tutte attaccate a livello regionale, nazionale o addirittura internazionale contribuisce alla sicurezza dell'approvvigionamento, come abbiamo sentito, o non è sempre così chiaro?
No, allora, in realtà sicuramente contribuisce proprio per quanto diceva prima anche l'ingegner Rossi. La verità è che più si è interconnessi, un po' come la globalizzazione sostanzialmente, più si diversifica il rischio, più c'è la possibilità di approvvigionarsi rapidamente attraverso altri canali. E poi è chiaro che così come la globalizzazione lo stiamo vedendo adesso, l'abbiamo anche visto nel 2021 col Covid, ci sono poi delle strozzature e quando ci sono queste strozzature la probabilità di avere degli eventi di questo tipo si amplifica. Però il tema di avere delle reti strettamente interconnesse a livello, adesso nel nostro, chiaramente parliamo di continente europeo, è fondamentale. D'altro si sta investendo moltissimo in questa direzione i vari TSO, che sono gli organismi che si occupano di gestire la rete di trasmissione, sono sempre più coordinati e c'è anche necessità di un maggiore coordinamento, c'è necessità di investimenti addizionali soprattutto alle frontiere, perché poi sono i punti dove si possono fare i famosi cross border, quindi gli scambi tra paesi che però hanno degli investimenti che non sempre vengono realizzati, perché la verità è che poi c'è spesso un disallineamento fra i benefici e i costi. Faccio un esempio: tra Svezia e Germania ci dovrebbe essere un potenziamento dell'interconnessione che in realtà non è stato fatto, è un po' ostacolato perché porterebbe a un innalzamento dei prezzi in Svezia e una riduzione dei prezzi in Germania e quindi è svantaggioso, diciamo, per gli svedesi. Però in linea di massima avere questo tipo di possibilità di andare ad attingere a basi comunicanti di altri paesi è sicuramente positiva ed è la direzione giusta.
Ma, Barbara Antognoli Mantegazzini, cioè questa dipendenza, questa tendenza a globalizzarsi, cioè è una cosa naturale o viene dal fatto che siamo sempre più dipendenti dall'energia elettrica?
Ma io credo che sia un po' forzata, cioè nel senso è una forma che probabilmente naturalmente, magari antropologicamente o socialmente, non so, bisognerebbe indagare, è interessante anche quello che diceva la corrispondente all'inizio di questi meccanismi anche di ritrovata familiarità, sono un po' dinamiche un po' strane, la verità è che comunque c'è una pressione verso questo tipo di interconnessione che un po' è determinata da sostanzialmente ragioni di ordine economico, di ottimizzazione dal punto di vista proprio pratico, che è un bene perché vuol dire che poi nel tempo porta a una riduzione dei costi, cosa che si è visto perché nel momento in cui tu interconnetti diversi mercati la tendenza naturale è che si va verso una convergenza dei prezzi sostanzialmente.
Ecco, c'è una sicurezza, diciamo, fisica delle reti, del poter trasmettere la corrente elettrica, ma c'è anche la questione della sicurezza delle reti dal punto di vista informatico e qui riguardo alla sicurezza delle reti chiamo in causa il nostro terzo ospite qui in studio. Buongiorno Angelo Consoli.
Buongiorno a voi e a chi ci ascolta.
Allora, Angelo Consoli, docente SUPSI, esperto di cybersicurezza, membro di vari comitati scientifici internazionali in questo settore. In un primo momento si era temuto un attacco hacker, non sembra essere stato così, anche se non si sa esattamente cosa è successo, ma un attacco informatico, un sabotaggio, che sia di criminali o sabotatori a una rete elettrica, è una cosa da fantascienza o ci sono esempi concreti?
No, ci sono esempi concreti, non necessariamente le nostre latitudini, quelli noti, ma quelli che hanno fatto più parlare sono senz'altro in Ucraina nel 2015, poi reiterati nel 2017. Diciamo che quando si è entrati, ho già detto in questo studio, mi sembra, quando si è entrati nella guerra nel 2022, qualcuno mi chiedeva com'era la relazione cyber tra i due paesi, Russia e Ucraina, e la risposta è che se le davano di santa ragione da diversi anni, in questo ambito, anche nel settore energetico. 23 dicembre 2015 c'è stato un attacco che ha praticamente messo al freddo, in quel caso, perché era Natale, 250.000 famiglie in Ucraina. Quindi è assolutamente parte del gioco, se vogliamo definirlo un gioco, che è un po' una forzatura. Ieri ci sono stati anche su un paio di gruppi di cui faccio parte, qualcuno ha menzionato attacchi di questo, che potesse esserci una radice di questo tipo, anche menzionando altri due paesi che non sto qua, non come attaccanti ma come coloro che avevano ricevuto attacchi, ma direi che per il momento in questo caso specifico è troppo presto. Si è parlato di effetti naturali, si parla di cyberattacchi, si potrebbe anche semplicemente parlare, per completare il quadro, di un elemento difettoso del sistema che non ha potuto essere sostituito o non ha potuto, o diciamo il sistema non è intervenuto nel modo in cui avrebbe potuto o dovuto intervenire per sopperire a una mancanza, a un difetto di una componente. Qui parliamo, lo potrà confermare Rossi, di sistemi molto complessi. Il grid, diciamo, di distribuzione dell'energia elettrica è molto complesso. Quindi anche quello che è successo in Italia nel 2013, anzi in Ticino e poi in Italia nel 2013, ricordo che erano le 3 di mattina quando è partito dall'Alto Ticino e la Sicilia è stata riaccesa verso le 22.
C'era il 2003.
Sì. Ecco, lì si vede proprio, c'è un effetto catena. Quindi senz'altro la causa la determineranno e la verremo a sapere, poi probabilmente c'è un effetto d'amplificazione. Il fatto che siano toccati i due paesi insieme è semplicemente perché sono due paesi che lavorano con un sistema di distribuzione dell'energia elettrica, potrà confermarlo Rossi, perfettamente sincronizzato.
Fra l'altro si è menzionata l'Ucraina, sui social c'erano gli ucraini che davano i consigli agli spagnoli su come ci si comporta in caso di blackout, a cosa dare la priorità o no. Ma Angelo Consoli, vista la crescente digitalizzazione, per esempio adesso praticamente tutti noi in casa abbiamo i contatori della corrente intelligenti che comunicano direttamente con le aziende elettriche, cioè diventa più semplice attaccare queste reti, i rischi aumentano.
Allora, la complessità dei sistemi aumenta, è chiaro, la nostra dipendenza da questi sistemi aumenta. L'unica cosa che si può fare è assolutamente, noi oggi dipendiamo al 100% dall'elettricità, la porta che ci ha fatto entrare è una porta elettrica, quindi di fatto dovesse bloccarsi qualcosa bisogna avere pronto il piano B. Mi ero segnato una cosa che diceva la corrispondente, si parlava di cose che non hanno precedenti. Ecco, se vogliamo trarre una lezione, una prima lezione da questa situazione è bisogna prepararsi alle cose che non hanno precedenti. Facendo simulazioni, nell'ambiente, in tutti gli ambienti si fanno simulazioni, le simulazioni sono molto pratiche, ma bisogna stare attenti, restano simulazioni. Serve farle, serve pensare dei piani, ma poi bisogna essere pronti.
Ecco, Paolo Rossi, lei qui che ne pensa? C'è una minaccia cyber sulle reti elettriche svizzere? Saremo pronti? Abbiamo fatto le necessarie prove ed esercitazioni, come menzionava Angelo Consoli?
Allora, diciamo così, che si sommano diversi elementi di cambiamento. Dal profilo elettrico il più importante è questo. Storicamente la rete elettrica è stata costruita con un sistema dall'alto in basso, top down direbbero gli inglesi, nel senso che c'erano le grandi centrali e poi via via le diverse reti con i diversi gradi di tensione per distribuire questa elettricità all'utenza. Oggi, con l'avvento, nell'ultimo decennio, con l'avvento delle produzioni decentrate, abbiamo anche un flusso contrario, quindi abbiamo un sistema dal basso verso l'alto, no? E questo evidentemente porta alcuni vantaggi, ma porta anche alcuni svantaggi, soprattutto il problema che l'architettura della rete è stata costruita in una maniera diversa. Adesso bisogna, e si sta facendo, cambiare l'architettura della rete, il digitale dà una mano in questo senso a gestire alcuni aspetti del bilanciamento tra domanda e offerta e evitando appunto o limitando dei punti, degli snodi critici in questi flussi che vanno nelle due direzioni. Di fatto è come utilizzare una strada a senso unico nei due sensi, se non metti dei semafori la cosa non funziona o il rischio di incidente aumenta. Quindi abbiamo questo aspetto, quindi siamo diciamo a metà del guado e quindi siamo un po' più esposti da questo profilo. Ecco, dall'altro evidentemente abbiamo però un vantaggio, cioè credo che il professor Consoli sia d'accordo con me che la decentralizzazione evidentemente riduce o aumenta la resilienza, quindi la capacità di resistere, perché chiaramente colpire un unico nodo è facile, colpire più nodi diventa un po' più complesso, non dico impossibile, ma un po' più complesso. Quindi questo fatto di muoversi tra un processo che era un processo lineare ma entro certi limiti centralizzato verso un processo decentralizzato che sarà ancora acuito con l'aumento delle batterie, quindi mettere delle batterie nei punti nodali della rete, anche della rete a bassa e media tensione che non era considerata finora quella che ci arriva a casa fondamentalmente, aumenterà la resilienza del sistema. Però ci vuole tempo, ci vogliono investimenti. Come diceva la professoressa, e questo implica che abbiamo qualche rischio durante questa fase di transizione. Non li esagererei, no? Perché non è tale, perché appunto il sistema è interconnesso, il sistema ha una sua resilienza in quanto tale, però sicuramente in questa fase siamo un po' più esposti.
Ecco, su questa nuova rete, magari se abbiamo il tempo ci torniamo. Si è parlato dei rischi, di quel che c'è in gioco. Tornerei da Barbara Antonioli Mantegazzini. Per i possibili danni in Svizzera, anche se un po' vecchiotte, esistono delle stime della Confederazione. Si parlava di danni fino a 4 miliardi di franchi al giorno per un blackout, addirittura per l'Ufficio federale per la protezione della popolazione. In caso di un inverno dove manca il 30% della corrente, i danni supererebbero addirittura i 100 miliardi di franchi. Allora, Barbara Antonioli Mantegazzini, cifre realistiche.
Sono cifre stimate, nel senso, è già questo, ne parlavamo anche un attimo fa, perché si stima quello che non c'è, cioè si stima cosa vuol dire perdere l'elettricità per un determinato lasso di tempo che può andare da pochi minuti a, come abbiamo visto anche durante queste le ultime 24 ore, anche 6-10 ore, o si parla per normalizzare la situazione anche di settimane, forse di più. E questa quantificazione, che in realtà stanno tentando di fare in diversi paesi, ci sono alcuni esperimenti di piattaforme online che sono state fatte negli Stati Uniti e anche a livello europeo, se non sbaglio, dal Fraunhofer Institute, dove c'è la possibilità, c'è il blackout simulator, si inserisce la regione interessata, si inserisce la durata stimata del blackout e restituisce quella che è una quantificazione monetaria di questa interruzione, che chiaramente tiene conto di una serie di fattori che sono fattori molto locali, cioè il tipo di economia che c'è, se è un'economia industriale, se è un'economia di servizi, il tipo di industrie che sono presenti, il tipo di territorio, perché una cosa per esempio interessante che usciva anche legata alla corrispondente, quello che diceva la corrispondente, per me c'è una differenza fra rurale, urbano e periurbano, cioè è molto più marcata la percezione in un contesto urbano perché si ferma alla metropolitana. Se sono in un contesto rurale dove prendo la macchina, non dico non me ne accorgo, però è molto più limitata la cosa, e quindi ci sono queste metodologie di calcolo che sono estremamente interessanti, non fosse altro per la cifra in sé quanto per il segnale che viene restituito, cioè il segnale che questo tipo di interruzioni hanno un controvalore, e proprio perché è vero, il problema è che quando una cosa non è mai successa nessuno si pone il problema, se non è mai successa perché valutarla.
Ecco, Angelo Consoli, vista la posta in gioco, abbiamo parlato di miliardi, lei diceva bisogna fare dei test, bisogna controllare. Nel 2019 c'era stato un rapporto della Elcom che diceva che c'erano aziende elettriche svizzere che non avevano neanche un firewall che separava i computer, diciamo, della contabilità, da quelli che gestivano la rete. Adesso siamo messi meglio, è stato fatto il necessario per mettere in sicurezza le reti.
Sì, tranquillizziamo chi ci ascolta, siamo messi bene e gli operatori stanno lavorando bene, collaborano, e in Svizzera la situazione è abbastanza buona. Come dicevamo prima, può succedere che c'è qualcosa che non funziona e si avrà un disservizio di qualche ora. Difficile stimare gli effetti a livello finanziario, ma come è successo qualche 2019 o qualche anno fa, comunque può sempre succedere. Cioè si parla di tecnica e si parla di materiali, tutto può... Diciamo i materiali hanno un sacrosanto diritto, quello di guastarsi. Quindi bisogna essere pronti a sostituire questi materiali. Ma vi cito un esempio successo nel 2022, traffico aereo sulla Svizzera, si rompe una scheda di SkyGuide, la scheda sostitutiva viene inserita, non funziona come dovrebbe e per un giorno il traffico aereo sulla Svizzera è chiuso. Con disagi anche dai paesi limitrofi, perché chiaramente bisogna trovare soluzioni. Quello che secondo me è fondamentale è essere pronti, fare degli scenari. Prendiamo Lugano. A Lugano chi ha necessità di emergenza ha obbligatoriamente già dovuto pensare, o già pensato direi, a sistemi di continuità, quindi continuare. Un ospedale non può dipendere solo dalla rete. Ci sono dei sistemi per garantire la continuità operativa, in maniera che se viene meno la corrente elettrica ci sarà un piano B.
Ecco, si parlava prima di nuove reti che saranno più resilienti, si parlava ognuno deve avere la sua batteria, che magari sarà la nostra auto elettrica in futuro, però questo futuro quanto è lontano? Cioè, per arrivare a questa nuova rete più resiliente, Paolo Rossi.
In realtà non è lontanissimo, io credo che meno di una decina d'anni e ci arriveremo. Devo dire che è anche interessante, intanto per dire l'incrocio, la messa in rete di sistemi elettrici con sistemi informatici, per esempio si stanno sviluppando dei modelli di gemelli, i cosiddetti twin model, gemelli della rete. Per esempio l'azienda elettrica di Massagno ha sviluppato un modello digitale della propria rete, in cui quindi può simulare, nel caso in cui venga meno una tratta, come aggirare questo ostacolo in modo da limitare i danni. Ecco, io credo che ovviamente ci vuole tempo per modellare la rete e quindi avere un modello che sia affidabile, però è abbastanza veloce in realtà lo sviluppo degli smart meter. Tutti si dicevano, ma perché ci mettono questi strumenti in casa solo per fare la fatturazione a distanza? No, in realtà servono a dare un quadro di come si sviluppa la domanda e l'offerta, di come si impatta sulle reti, perché gli smart meter ci sono anche nei nodi delle reti, e quindi permette di fare dei modelli digitali che permettono a sua volta quindi di simulare queste situazioni e di ridurre questi rischi. Io credo che stiamo andando in questa direzione. Soprattutto il vantaggio dell'energia rinnovabile è quello di avere un sistema decentrale, e un sistema decentrale, come si diceva prima, decisamente più resiliente. Però è l'incrocio di diverse competenze. In questo momento non è più un sapere settoriale, ma un sapere poliedrico, diciamo così, che gioca in sinergia in modo da evitare questi tipi di problemi.
Ecco, Paolo Rossi, ma anche Angelo Consoli ci hanno parlato della cosa un po' dal punto di vista tecnico. Torno da Barbara Antonioni Mantegazzini. Questa cosa ha un costo, cioè per arrivare lì in questo lasso di tempo ce li stiamo mettendo i soldi necessari?
Ci stiamo mettendo, gli investimenti ci sono investimenti consistenti, per esempio a livello europeo, proprio perché, come si diceva prima, il grosso nodo è sulla distribuzione. Si parla, adesso se non ricordo male, di un'ottantina di miliardi solo nel 2024, i due terzi dei quali nelle reti di distribuzione, che devono essere progressivamente adattate proprio per tener conto del ruolo crescente delle rinnovabili che immettono in rete e che quindi aumentano lo stress. Quindi ci sono gli investimenti addizionali sulla rete di espansione, come dicevamo prima, per renderla sempre più connessa a livello europeo, e poi ci sono quelli invece interni di ottimizzazione legati al cambiamento del parco di generazione, sostanzialmente sempre più sbilanciato verso le rinnovabili. È chiaro che poi questo, chiaramente, io dico che siamo nel momento di transizione della transizione, cioè siamo la transizione a sua volta, un momento transitorio che è questo di messa a sistema, di ottimizzazione di tutte quelle che diceva, di diverse competenze che vanno dal sociale all'economico all'ingegneristico, hanno dei costi, ma credo che anch'io sono d'accordo con Paolo Rossi che siamo nella direzione giusta e che probabilmente è molto più veloce di quanto non si pensi, perché c'è una convenienza anche di mercato adesso, cioè il segnale che viene, che c'è, è che c'è convenienza a fare questo tipo di investimenti anche nelle batterie.
Ecco, siamo in chiusura, una trentina di secondi. Paolo Rossi, questo Lo fanno le aziende elettriche, gli investitori istituzionali per noi, o anche noi come diciamo consumatori dovremmo fare qualcosa?
Anche noi come consumatori possiamo per esempio mettere una batteria, ma metterla in rete, ecco, non utilizzarla semplicemente per fare lo spostamento dell'energia dal giorno alla notte. Evidentemente la batteria è uno strumento molto più poliedrico di quello che si pensi, può fare questo spostamento giorno-notte, ma può dare gli impulsi nel momento in cui la frequenza scende, può dare un'energia sostitutiva nel momento in cui c'è un default da qualche parte o nella produzione della rete. Quindi diventa un sistema molto più integrato.
Ecco, siamo arrivati alla fine della puntata, senza blackout per fortuna, anche se immagino che come RSI qualche backup ce l'abbiamo. Allora è il momento per ringraziare i nostri ospiti, chi ci ha ascoltato, Modem torna domani.